del tuo magnifico nome. Ritornerò e andrò da mio padre e gli dirò come uno dei tuoi servi ora mi tratterai. Non sono più degno, lo so, ma tu mi tendi la mano, mi accogli, mi abbracci con gioia. Grazie mio, sei un padre buono, grazie Dio per il tuo perdono. Eccomi, non sono servo, tu mi dici figlio mio, quale onore. Al dito quale amor, i calzari ai piedi, cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre mio, canta grazie Dio. Padre mio, solo tu sei la speranza dell'umanità. Ancora di certo cadrò, ma il mio peccato, Signore, si perde nel tuo immenso amore. Grazie Dio, sei un padre buono, grazie Dio. Per il tuo perdono, eccomi, non sono servo, tu mi dici, figlio mio, quale onore, l'anello al dito, quale amor, i calzari ai piedi, cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre mio, canta grazie Dio. Cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre mio, canta e grazie Dio.
Il prossimo canto che il coro ci canterà è un canto che ci invita e ci incoraggia a sentire la presenza di Dio vicino a noi. Sei vicino a me. Quante volte la vita ci porta a sentire Dio lontano? Una crisi, un problema, una difficoltà di qualsiasi genere. A volte mettiamo in dubbio l'esistenza di Dio o che Dio sia vicino a noi. Dio è sempre vicino a noi. È il tema che noi studieremo durante alcune lezioni della scuola del sabato, ci ci presentano appunto questo Dio vicino anche nei momenti della crisi, soprattutto forse nei momenti della crisi finale. Quindi lasciamoci ancora ispirare da queste parole, sei vicino a me, dalle parole di questo canto.
Corale Shalom, ringraziamo per queste voci, per questo momento di testimonianza cantata. Qui finisce la prima parte della scuola del sabato. Adesso ci sarà un'offerta.
Padre d'amore, grazie ancora per la possibilità di elevare a te questo culto di adorazione, l'ascolto della parola, canti di lode e la comunione fraterna. Che il tuo spirito sia su queste persone.
Che possiamo essere arricchiti dalla presenza della vita di Mikol e anche lei.
Altri messaggi che possono essere per noi di stimolo e la tua grazia possa accompagnarci nel nome di Gesù. Amen.
Anche da parte mia i benvenuti nella casa del Signore. Per chi mi vuole seguire nella lettura della parola, leggiamo Matteo 28. Dal capitolo 1 al dal versetto 1 al versetto 10. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi si sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come la neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che era stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto». Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno».
Sempre davanti a me, siamo la tua comunità e ci prenderemo cura di te.
E siamo ancora, le nostre menti sono ancora probabilmente rivolte all'evento di Pasqua che abbiamo attraversato. Da pochi giorni si è conclusa, ma credo che nelle nostre menti, nelle menti un po' della nostra società, riecheggia ancora, almeno nelle menti di persone fedeli, di credenti, riecheggia ancora questo suono del Vangelo che annuncia la morte e la resurrezione di Gesù. Allora, in continuazione con questa atmosfera che abbiamo vissuto e con questi canti che stiamo ascoltando, vorrei che anche noi ascoltassimo la resurrezione. Questo è il titolo che ho dato alla riflessione con la quale vorrei condividere con voi. L'ascolto della resurrezione. È un titolo paradossale, forse potrà sembrare anche provocatorio, in che senso la resurrezione si ascolta. Perché credo che, sappiamo tutti quanti, come i racconti biblici non sono racconti stenografici che ci raccontano filo per segno quello che è avvenuto, sono delle antologie della vita di Gesù, una raccolta organizzata, teologica, ben strutturata, in funzione di un obiettivo. E quindi questo testo credo che vada ascoltato, perché ci dobbiamo interrogare da questo testo cosa l'evento della resurrezione mi vuole dire, cosa l'evangelista Matteo, attraverso la sua composizione, il suo resocondo, la sua testimonianza sulla resurrezione ci vuole dire. Però prima di abordare questo argomento, permettetemi, cara Chiesa, una piccola premessa. Parto un po' da lontano, dalla creazione, perché la creazione è all'inizio della Bibbia. Qualcuno potrebbe dire, forse istintivamente, subito, perché è la prima cosa che è successa, quindi per motivi cronologici. Potrebbe essere, ma non credo che sia il motivo centrale, perché ci sono cose magari che sono successe prima della creazione, che sono un po' dislocate in altre parti della Bibbia. Io credo, care sorelle e cari fratelli, che il motivo principale per il quale la creazione menzionata all'inizio sia per motivi esclusivamente teologici. Quasi come se Dio, fin dalle prime pagine della scrittura, si volesse presentare. Quando noi andiamo da un professionista, riceviamo il suo biglietto da visita. Quando noi professionisti andiamo da un cliente o da un paziente o da qualcun altro, diamo il nostro biglietto da visita. Ebbene, con la creazione, all'inizio, Dio dà a noi lettori e a noi credenti il suo biglietto da visita. È come se ci dicesse: ecco, io vi dico fin dall'inizio, prima che voi continuate a parlare, a dire qualsiasi cosa o a leggere, vi dico con chi avete a che fare. Voi avete a che fare con il Creatore. Quindi è il motivo teologico. Dio si presenta, Dio ci dà un'autopresentazione, un'autobiografia di Dio. Io sono il Creatore. E tutti gli interventi di Dio sono tutti riconducibili alla creazione, perché la creazione in realtà, se ci pensiamo bene, ci testimonia del progetto di vita, di benessere, di bene e di bellezza che Dio ha per l'uomo. Tutto era molto buono, ma quel tov in ebraico, buono, non è soltanto buono, è anche bello. In ebraico bello e buono è la stessa parola. C'è quindi non solo una componente qualitativa, ma anche una componente estetica in questo messaggio. Tutto il progetto di Dio si può condensare in questo bellissimo messaggio. Dio vuole il tuo bene, Dio vuole il nostro bene, il nostro benessere. E tutti gli interventi di Dio nella storia biblica possono essere ricondotti a questo grande progetto. Dio vuole il bello e il buono per ognuno di noi. Ogni suo intervento è finalizzato al bene dell'uomo. Persino quando Gesù faceva i miracoli, riportava la vista al cieco e la possibilità di camminare allo storpio, al paralitico, perché voleva riportare quell'uomo in quella condizione di tutto molto buono dell'inizio. Voi capite come in questa cornice generale questa nostra conversazione sulla resurrezione acquista senso, perché la resurrezione ha senso soltanto se si comprende, se si accetta la creazione. Sono due grandi coordinate, no? Creazione e risurrezione. Negare uno significa inevitabilmente negligere l'altra componente. Non si può accettare una senza l'altro. Gesù è risorto perché è il creatore, perché Dio è il creatore. E proprio perché Dio è il creatore può far risorgere non solo Gesù, ma anche noi. Grazie, grazie. Ne ho anche un altro, quindi possiamo bere. Vedo che sono in buona compagnia. Bene. Allora, la resurrezione è quindi questo progetto di vita per l'uomo, ed ecco perché dobbiamo, credo, ascoltarla abbastanza in profondità. La resurrezione come continuazione della creazione, quindi del progetto di bene, di benessere che Dio ha per l'uomo, in realtà, più che un evento, molto più che un evento, è una grande catechesi su Dio. Una grande autopresentazione di Dio. Allora, fra diciamo, i vari aspetti, le svariate aperture teologiche, le varie piste che potremmo esplorare intorno a questo testo, io ne ho menzionate soltanto sei. Voi chiaramente possiamo insieme confrontarci, poi magari qualcuno può dire anche altre, no? Però brevemente vorrei concentrarmi su sei punti in cui la risurrezione ha qualcosa da dirci, se noi l'ascoltiamo. Primo punto, la risurrezione come annuncio di una voce proveniente dall'alto. La risurrezione non è un evento storico come noi ce lo attendiamo. Questo non vuol dire che non è successo, è chiaro, è realmente successo. Ma in genere la storia è qualcosa che noi possiamo documentare, cioè ci sono delle fonti, qualcuno che registra l'evento lo può documentare. Ma chi c'era quando Gesù è risorto? Nessuno. Sono venuti dopo. Chi c'era quando Dio ha creato? Nessuno. In questa prospettiva non è storica, perché non c'era nessuno che può documentare, non c'è una fonte. La risurrezione, cari fratelli, noi la proclamiamo. La risurrezione è annunciata dal Vangelo, è proclamata, è testimoniata. Ci dice il testo che l'angelo rivolse alle donne una pelle e disse: è risorto. La risurrezione è proclamata dall'alto, è un atto di fede che poi gli uomini hanno visto tangibilmente, ma è un atto di fede. La Bibbia non descrive la risurrezione, la proclama. La risurrezione è un annuncio che proviene dall'alto, come la creazione. Qui abbiamo una parola, l'angelo disse, è risorto. C'è una parola che annuncia un evento, ed è esattamente quello che è successo alla creazione. Ed ecco perché la risurrezione è, teologicamente parlando, una creazione. Così come Dio ha creato con la parola, con la stessa parola Gesù viene risorto. Con la stessa parola vengono risorte le ossa morte del tempo di Ezechiele. Ricordate Ezechiele 37, quando Dio dice al profeta: profetizza su queste ossa morte. C'è una parola che fa rivivere. Notate come parola e azione sono collegate, anche perché nella lingua ebraica dabar indica creazione, indica parola e azione allo stesso tempo. Per gli ebrei la parola e l'azione erano collegate, erano tutt'uno. Con la stessa parola proclamata, come la risurrezione, avviene la nuova nascita, avvengono le conversioni. Tutte le predicazioni degli apostoli avvengono tramite la predicazione, le nuove nascite, le conversioni avvengono attraverso questa parola annunciata. Ancora una volta una parola produce un evento, produce un cambiamento. Ma ancora, un'altra parola produrrà un altro evento finale, un'altra risurrezione finale. L'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi cosa ci dice? Con potente grido, con voce d'arcangelo, i morti risorgeranno i primi, i morti in Cristo risorgeranno i primi. C'è questa parola che produce vita. Su questo aspetto vorrei brevemente soffermarmi. Una parola che produce creazione. Se noi vogliamo, in un certo senso, anche noi abbiamo questo potere. Anche la nostra parola, nel nostro contesto, chiaramente, con i nostri limiti, anche la nostra parola può produrre una creazione. Ma non è per caso con la nostra parola che possiamo produrre una riappacificazione o una lite? Ma tante guerre non sono sorte perché una parola sbagliata è uscita, una frase sbagliata è uscita? Con le nostre parole non possiamo generare conflitti, guerre familiari, tra amici, con datori di lavoro? L'essere umano, attraverso la parola, riflette in un certo qual modo l'immagine e somiglianza di Dio, perché noi creiamo con la parola, creiamo ponti, creiamo amicizie o creiamo inimicizie con la parola. Quindi l'evento della risurrezione, come annuncio dall'alto, ci testimonia sia il fatto che c'è una nuova vita che nasce, ma anche che con la nostra parola, col nostro modo di comportarci, noi possiamo creare qualcosa di bello. Così come Dio crea qualcosa di bello, anche la mia parola può creare qualcosa di bello nelle relazioni familiari e sociali. Secondo punto, un altro aspetto, un'altra sfumatura della risurrezione. La risurrezione come espressione di conforto. Abbiamo letto nel testo che ci è stato appunto letto, ci sono delle coppie di parole che devono ritenere la nostra attenzione. Non temete, dice l'angelo, lo dice a più riprese, questo è ripreso anche da Gesù al versetto 10, no? Non vi spaventate. A questo non temete e non vi spaventate corrisponde il fatto che l'angelo ha annunciato questa parola e quelle persone sono rimaste sconvolte. Dice il testo che c'è stato un gran terremoto e poi si risponde dicendo c'è stata una grande gioia. Notate come a un evento negativo corrisponde un evento positivo. La resurrezione è lì a cambiare le prospettive dell'uomo. Da una negatività si passa a una positività. Il folgore, le vesti bianche sono apparse davanti ai soldati che li hanno fatti spaventare e scappare, le stesse immagini rivolte alle donne dicono poi alle donne avvicinatevi. Notate come ci sono queste frasi che permettono di comprendere un passaggio da uno spavento, da qualcosa di negativo a qualcosa di positivo, a un avvicinamento. Nella letteratura giudaica apocalittica la resurrezione era concepita come avvenente alla fine del mondo. Quindi Matteo, con questo testo, la veste sfolgorante, il terremoto, lo spavento, sta riprendendo tutta una letteratura apocalittica giudaica esistente al tempo di Gesù, e Matteo la conosceva, che indicava che siamo arrivati alla fine del mondo, siamo arrivati alla fine. La resurrezione è descritta come essendo la fine di un ciclo. Questo ci fa capire come la morte non è soltanto non è la fine di tutto, è una fine, ma ci sarà poi un altro inizio. Nella risurrezione, in effetti, visto che la risurrezione è proclamata come essendo la fine del mondo, non è a caso che gli scrittori biblici fanno cominciare gli ultimi giorni dalla nascita di Gesù, dall'evento di Gesù. Leggiamo Ebrei capitolo 1, ci accorgiamo molto bene come gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, cominciano con Gesù. Perché la resurrezione di Gesù, descritta in questa maniera, secondo la letteratura apocalittica dell'epoca, dava inizio alla fine. Comincia la fine. La resurrezione quindi è anche l'occasione per noi, da questo punto di vista, di cambiare le nostre percezioni umane e la nostra concezione sulla vita. Qualsiasi prova, qualsiasi difficoltà che noi possiamo attraversare, guardando alla resurrezione, sappiamo che non è finito tutto, c'è qualcosa che sta cominciando, qualcosa di bello. Qualsiasi fine dovremmo affrontare sarà sempre per il cristiano un evento penultimo, perché l'evento ultimo sarà poi la resurrezione. La resurrezione quindi dobbiamo guardarla come un elemento di conforto, come un elemento di sostegno nella nostra vita quotidiana. Un terzo punto in cui possiamo riflettere sulla resurrezione. La resurrezione è come scoperta di Dio e riconfigurazione di noi stessi. Che significa questo? Abbiamo visto come la resurrezione è sostanzialmente un evento non documentabile, ma proclamato, annunciato dall'alto. E abbiamo visto come questa è proclamato. Cioè la fede nella resurrezione, come possiamo dire? È essenzialmente una sorta di decostruzione di noi stessi, abbandono delle nostre certezze razionali, di tutto ciò che sono i nostri punti di riferimento, per affidarci a qualcosa che non controlliamo, che non gestiamo, che è più alto e più grande di noi, che ci supera e sovrasta. Con la risurrezione, riflettendo sulla risurrezione, noi esprimiamo una certa umiltà di noi stessi, che c'è qualcosa che non controlliamo. Troppo spesso noi siamo portati ad avere il possesso delle cose, a dover capire tutto, a gestire tutto, a dover controllare e spiegare tutto. Bene, la resurrezione forse ci insegna che non possiamo controllare tutto, che c'è qualcosa di più grande di noi, che appartiene alla sfera di Dio, che noi non controlliamo. Il testo ci dice, venite a vedere, l'angelo dice, venite a vedere. questo venite a vedere ha una valenza teologica, perché ci dice che la resurrezione è un evento che si scopre nella dinamicità, nel camminare, nell'andare verso. La resurrezione è un evento che si scopre nel relazionarsi con Dio, nell'andare a vedere, quindi camminare verso Dio, incamminarsi verso questa direzione. Man mano che ci avviciniamo a Dio, scopriremo qualcosa di inaspettato. E questa è un'esperienza che hanno fatto diversi autori biblici. Pensiamo a Mosè. Se noi leggessimo quel testo di Mosè, della vocazione di Mosè, Esodo 3, nel testo originale, ci accorgemmo che Mosè stava percorrendo una strada e quando venne chiamato di Dio dovette spostarsi completamente dalla strada che lui stava facendo. Un po' il testo lo lascia vedere, quando dice fammi andare a vedere, cioè Mosè ha spostato la sua via, dalle sue certezze si sposta nell'incertezza per andare a scoprire Dio. E la resurrezione ci invita a scoprire Dio, a non ritenere tutto che abbiamo capito tutto, c'è qualcosa che non è compresa, ma avere fiducia in questo Dio anche se io non capisco. Lo stesso fa Abramo. Abramo sperimenta la fede in Dio quando? Quando esce dalle sue certezze, quando abbandona la sua terra per andare lì dove non conosceva, dove Dio l'avrebbe condotto. Quindi la resurrezione da questo punto di vista è una riconfigurazione di noi stessi, un ridimensionamento di tutto ciò che noi pensiamo di controllare e affidarci allo Spirito, affidarci a Dio. E quanto abbiamo bisogno di affidarci a Dio e meno ai nostri punti di riferimento. Un quarto punto, la resurrezione può essere compresa anche da una prospettiva missionaria. Perché? Perché c'è un movimento verbale in questo testo, sicuramente l'avete visto. Al venite a vedere dell'angelo corrisponde all'andate. Cioè venite e poi dice andate. Non è un caso, questi cambiamenti, no? Questi cambiamenti verbali vanno notati. Nei momenti in cui io vado da Cristo, mi decostruisco, depongo le mie certezze, mi affido a Dio, quindi vado, cresco, cammino, venite, dinamicità, movimento, nel momento in cui scopro la grandezza di Dio, non posso che poi non condividerla con gli altri. Quindi l'angelo dice, andate adesso ad annunciare. Quando si scopre Dio, non si può che poi andare a vedere qualcosa, andare a condividerlo con gli altri. E questo evento è qualcosa di estremamente importante perché caratterizza un po' la missione che hanno avuto tutti i primi cristiani. La predicazione dei primi cristiani era fortemente centrata sulla resurrezione. Noi l'abbiamo visto, era morto, adesso è risorto. E questa testimonianza. E poi dice il testo, andate, ma dove andate? Avete notato? Abbiamo notato dove l'angelo e Gesù anche dice di portare poi i discepoli? Mi vedranno in Galilea. Perché? Erano a Gerusalemme. Voi sapete molto bene che Gerusalemme dalla Galilea è distante, nord e sud. Allora, perché dalla Galilea? Perché in Galilea tutto è cominciato. In Galilea comincia il ministero di Gesù. Quindi nel momento in cui Gesù dice mi vedranno in Galilea, ritornate in Galilea, sta dicendo teologicamente tutto riparte da capo. È come se l'autore, il narratore, stesse riavvolgendo il nastro, lo stesse facendo ricominciare da capo. Tutto ricomincia dove è cominciato. I discepoli avevano bisogno di ripercorrere la stessa strada che ha fatto Gesù. Ma non una strada fisica, geografica, una strada teologica, comportamentale, esemplare. Cioè, adesso voi dovete comportarvi esattamente come mi sono comportato io, quindi ritornate in Galilea, rifate esattamente quello che io ho fatto. E ogni qualvolta noi sperimentiamo il venite a vedere e poi l'andate, noi teologicamente, ideologicamente ritorniamo in Galilea, perché col nostro esempio, col nostro comportamento, noi dobbiamo ripercorrere la strada che Gesù ha fatto. E le nostre predicazioni, e quando parlo di predicazione intendo la nostra vita, perché ricordiamoci, la nostra vita è una predicazione. fatte in azioni, qualche volta in parole, ma noi predichiamo con la nostra vita, con il nostro modo di essere. Noi ritorniamo in Galilea, quindi ripercorriamo l'esempio di Gesù. Quinto aspetto, la risurrezione come atto cultuale, come adorazione. Riflettendo sulla risurrezione, noi adoriamo. Dov'è questo nel testo? Gli si inginocchiarono, gli strinsero i piedi, quasi per dire: non ti vogliamo lasciare andare, adesso tu resti con noi. Questo stringere i piedi indica appunto questo momento cultuale, questa adorazione, questo desiderio di vivere con Cristo. E questo testo, questa indicazione ci fa capire come l'adorazione non deve essere un'adorazione di striscio. L'adorazione al Signore non deve essere di passaggio, così, all'occasione. Ma stringere i piedi significa: Signore, io voglio stare con te e voglio che tu stia con me. Vedete questa insistenza del narratore a porre l'enfasi sul dimorare in, stare vicino, non di passaggio, quando mi sento, quando ne ho bisogno, quando c'è la circostanza. La risurrezione è un momento di culto e quindi questa indicazione ci deve forse solleticare, ispirare e chiederci, interrogare anche, dire: ma le nostre adorazioni, sono un'adorazione in cui noi stringiamo i piedi di Gesù, nel senso che desideriamo stare con Lui sempre e dimorare con Lui, o sono per caso adorazioni fatte da abitudini formali, liturgiche, così, ma poi dopo torno alla mia vita? Che tipo di adorazione? Qui il racconto della resurrezione ci suggerisce questo modello di adorazione: stringere i piedi, desiderare di stare profondamente con Lui. Ultimo aspetto, ma ce ne sono sicuramente tanti altri che voi riflettendo potete trovarli. Queste sono quelle che vi suggerisco questa mattina. La risurrezione è come una scoperta ulteriore di Dio. Dio non finisce mai di stupirci. Dio non finisce mai di esaurire le sue sorprese. Perché la risurrezione sembrerebbe l'approdo finale. Siamo arrivati alla fine. In realtà il testo ci dice: no, c'è qualcos'altro che Dio ha in riservo per voi. Perché dopo la risurrezione, dice il testo, là mi vedranno. E l'angelo dice: là lo vedrete. Come per dire: Dio ha in riservo qualcosa di in più. Le sorprese di Dio non finiscono lì dove noi pensiamo che si sia raggiunto l'acme, l'apax, il punto culminante. Ma Dio ha sempre qualcosa di nuovo da proporci, sempre qualcosa di bello di che ci dobbiamo aspettare. E sicuramente, la Bibbia non lo dice, lo penso, lo credo, possiamo anche immaginare che quando saremo nel regno di Dio, quindi dopo la resurrezione, Dio ha in riservo per noi chissà quante altre sorprese. Non finisce tutto la resurrezione. La resurrezione è la cosa più bella, chiaramente, ma non finisce tutto lì. Così come loro, per quei discepoli, non è finito tutta la resurrezione, perché c'era un là lo vedrete, c'è una continuazione. Anche per noi, il testo ci dice, ci sarà una continuazione. Dopo la resurrezione, Dio continuerà a stupirci, continuerà a impressionarci con le sue sorprese fondate sulla vita. Il mio augurio, care sorelle, cari fratelli, cara comunità, che possiamo metterci sempre all'ascolto della parola di Dio in qualsiasi testo, perché questo testo è una miniera. Questo testo che ci è pervenuto da una tradizione è una miniera. E noi dobbiamo ascoltare questo testo e vedere come questo testo può produrre senso nella nostra società. Questa risurrezione è un elemento di conforto, è un annuncio dall'alto, è un invito alla missione, è un invito all'umiltà nostra, è un invito a considerare le sorprese di Dio. È un pozzo senza fine. Ascoltiamo la risurrezione, ascoltiamo i racconti biblici, perché non finiranno mai di stupirci. Questo è il mio augurio per me e per tutti quanti noi. Amen.
L'inizio del male, il male che ci ha creato tanta sofferenza, la sofferenza che ci spinge tante volte a chiederci se finirà, ci chiediamo forse spesso se finirà. La bella notizia è che sì, finirà. Gesù Cristo lo conferma con le sue parole quando era crocifisso e ha detto le famose parole: è compiuto. Questo è un grande grido di vittoria. Davanti a questo grido, il male è stato sconfitto per sempre. Adesso Gesù è nel cielo, ci prepara le nostre dimore e aspetta di ritornare. Questo suo ritorno lo ritroviamo nelle parole del Vangelo Giovanni, capitolo 14, versetti 1 e 3, dall'1 al 3. Non leggo tutto in quanto è stato già letto, non ci siamo messi d'accordo, ma è così. Leggerò solo due parole, dove dice così: tornerò
e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Poi nell'Apocalisse, capitolo 21, 3-4, dice così: udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Il prossimo canto vuole celebrare questo glorioso ritorno. Il canto è intitolato Lui scenderà.
Ci dice che saremo chiamati negli ultimi giorni a fare una scelta. Il gran conflitto che noi studieremo si snoderà attorno al tema dell'adorazione, cioè su chi adorare, Dio o il suo avversario. E questa scelta, che sarà fatta dai credenti alla fine, in realtà è anticipata nella nostra vita oggi. Se vogliamo dare una risposta definitiva, certa, domani, dobbiamo scegliere oggi chi adorare. Vi riporto alla vostra memoria i tre compagni di Daniele. Daniele stesso. Quando nel primo capitolo si dice, ricordate lì la questione dei cibi, di alimentarsi, delle bevande del re, eccetera, dice il testo biblico che Daniele ha scelto nel cuor suo di non contaminarsi. Cioè, la sua decisione non è stata dettata da elementi esterni, ma aveva scelto lui nel cuor suo, ancora prima di tutto, dice il testo, Daniele scelse già in cuor suo, qualsiasi cosa sarebbe successa, ha scelto in cuor suo. E credo che questo dovrebbe invitarci, suggerirci anche, no? Sussurrarci una prospettiva di vita. Se vogliamo domani scegliere chi adorare, scegliamo oggi chi adorare, nelle nostre piccole e grandi scelte della vita. Il coro ci aiuterà in questa riflessione con il prossimo canto che ha per titolo Adoro te.
Adesso l'amore incondizionato di Dio, abbiamo visto il suo sacrificio e abbiamo anche la promessa che lui ritornerà, ma adesso è arrivato il nostro momento, dobbiamo dare gloria a Dio e noi lo faremo attraverso il canto A Dio sia la gloria.
Thank you.
questo culto musica. Il prossimo canto sarà un canto elevato al Signore congiuntamente ai nostri piccoli che invito qui davanti. È un canto che con il linguaggio dei bambini, e ricordiamoci quello che disse Gesù, lasciate i piccoli fanciulli venire a me, esprime quasi il sentimento, la consapevolezza di un bambino che vede che questo mondo non è proprio come quello che Gesù avrebbe voluto. E quasi idealmente, sempre con il linguaggio dei piccoli, è come se questi bambini incoraggiassero Gesù e dire forza Gesù, non ti preoccupare, con il tuo aiuto ce la possiamo fare. Eh? Allora, il canto è per titolo Forza Gesù, e quindi lo ascoltiamo.
Avere un po' di... che tu dai, nel cuore resterà, a ricordarti che l'eterna stella sei. Quanta fede c'è. Se ci guiderai, tu ci salverai, gli occhi nostri solo i tuoi. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno di amaro al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà dentro sé, questa mia preghiera rivolgiamo a te.
Chiaramente ci hanno allietato con gli ultimi canti, è sicuramente un impegno perché Udine non è vicinissima, non è Modena o Forlì, diciamolo, quindi, però è stata una giornata molto particolare che ci ha fatto vivere, grazie al Signore, ci avete anche aiutato a riflettere in maniera un pochettino diversa attraverso la lode, l'adorazione, grazie anche al Pastore Michele e grazie a tutti voi. Allora adesso ci alzeremo per la benedizione finale. Vi ricordo che siete tutti invitati per l'agape, chiaramente. Non facciamo l'appello a chi c'è e chi non c'è, però siete tutti invitati e quindi possiamo ancora trascorrere dei momenti insieme. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Che il Signore rivolga verso di te il suo sguardo amorevole e ti dia pace, ora e per sempre. Amen.